hai visto De Rossi, lo confermi e gli fai il contratto per 3 anni, tu hai detto a tutto il mondo che stiamo costruendo una nuova squadra, per cui dai il tempo al tuo allenatore giovane di poter fare il suo lavoro, non che dopo 3-4 giornate lo mandi via. Manca una figura di riferimento.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Cambiare quello che sarà la mentalità dei calciatori in un momento come questo potrebbe essere pericoloso, per cui si cerca, non sarà facile, di andare a riproporre quello che la nostra squadra ha fatto in queste partite della Nation. L'atteggiamento è stato perfetto, tentiamo di dare seguito a questo comportamento.
Adesso speriamo di servire meglio poi anche contro Danil, però sono contento di come sto gestendo i punti importanti, i momenti difficili di una partita e quindi niente, speriamo di giocare a un livello alto di nuovo la prossima partita, poi vediamo come va.
La nazionale del Belgio è una nazionale che ha tantissimi campioni nelle possibilità di scelta. Lukaku è un calciatore particolarmente forte e sarà per noi un'insidia da cui dovremmo difenderci in maniera corretta. Per noi cambia poco, dobbiamo abituarci a questo fatto del dover giocare contro calciatori top.
Mi sento abbastanza bene, ovviamente un po' di stanchezza come tutti i giocatori c'è, però qua il pubblico mi sta aiutando, sono in Italia, è sempre molto molto bello giocare qua, quindi non sto pensando alla stanchezza, sto pensando di giocare un ottimo tennis e mi diverto molto essere qua in campo.
Dunque è chiaro che l'argomento del giorno è il Ranieri Ter, però mi intriga molto questo derby. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Chi vince il derby?
Quale dei 54 che ci sono
in giro del mondo? Quello televisivo di stasera, Spalletti contro Sinner.
Molto figa questa roba. Anzi, invito al televoto 800 24 00 24.
Non so se diciamo gli amici della Rai siano così contenti in assoluto, nel senso che, però è vero pure che tanto se no bisognava mandare Sinner di pomeriggio, il prime time è uno, quindi alla fine il danno è relativo, è la concomitanza tra due cose meravigliose. In termini assoluti per me lo vince chiaramente, lo vince la nazionale, però ma sì,
però cioè, lì, inizia 20:30 Sinner su Rai 2 e sei lì che ceni e poi la moglie ti dice ma dai basta con sto calcio, ma guardiamo Sinner,
no. La nazionale fa facciamo tutto ascolti, è divertente. 28-9 dai, non ho visto gli ultimi ascolti, forse la nazionale fa più del 30 di solito,
era 25 mi pare, 25.
Sono un grande lettore di davidemaggio.it la mattina, ma arrivano gli ascolti. Quanto fa, mi fate un attimo una ricerca, se no cerco io, ho il computer qua. Vediamo quanto ha fatto
25 mi pare,
vediamo quanto ha fatto Italia-Belgio, dai, Italia-Belgio che era il giovedì.
C'è anche un posto al sole su Rai 3.
Beh, un posto al sole è un grande classico.
Non so cosa sia, ma comunque
molto bene.
Non ho mai visto.
Però il posto al sole, scusa, un posto al sole è Access Prime Time. Non è mica prime time.
Allora,
Italia-Belgio ha fatto il 33-4. Sì. Secondo me cannibalizza un po'. Stasera la nazionale fa il 30. Fa il 30, Sinner fa l'8. 8 più un 1,5% su Sky, eh? Qui adesso spero di non sbagliarmi. In ogni caso saluto i dirigenti Rai,
io saluto anche quelli, Fabrizio Roncone, di Sky, già che ci sono.
Saluto pure la 7, Cairo, bene bene, bravo Pardo, ottima previsione. Che c'è stasera? Ah, stasera c'è Formigli là.
Ciao Formigli, Fabri,
tiene a prescindere.
Ciao Fabrizio.
Ciao Roncone, sei anche Mediaset, salutiamo. Chi manca da salutare? Anche il gruppo della 9, il gruppo della 9.
Fabrizio.
Eccoci.
Chi vince?
Che ti sei cupito?
Chi vince nella sfida televisiva? Credo la nazionale a paletti. Cioè, ma alla fine, comunque, il calcio è lo sport di questo paese. La nazionale, comunque, la nazionale. Poi, sai, posso dirti una cosa? Secondo me, Sinner, siamo un po' rischiamo di essere un po' in overdose, nel senso che sta giocando tanto. Ovviamente bene, sta vincendo tanto, rischiamo di, insomma, sì, di dire vabbè Sinner, però vediamoci la nazionale, cioè comincia a esserci un po' di inflazione secondo me di Sinner, mediaticamente parlando.
Questo è interessante, se è inflazionato Sinner figurati Ranieri. Siamo al terzo comune.
l'altra sera Sinner ha fatto il 10-1 contro il Grande Fratello, che ha fatto il 17-9, di Help su Rai 1 che ha fatto il 12-3, che era martedì. C'è stato un grande, se non sbaglio, c'è stato un grandissimo Floris l'altra sera.
Sì, c'è stato un grande Floris, credo oltre il 10, credo.
No, mi pare 9-3, però è comunque un danno. 9-3, vale, Floris sta andando forte. È bellissimo perché non è più tutti convocati, ma è tutti, esatto, tutti auditelizzati. Floris è andato benissimo.
Cosa che mi ha fatto divertire da morire a proposito di tennis, Fabrizio, che c'era Cobolli ad attendere Ranieri tra i tifosi,
sì,
della Roma.
Sì, fantastico. Il 9-3 ha fatto il 9-3.
Vabbè, ma guarda che le immagini di ieri sera, che poi sono diventate abbastanza virali sui social, testimoniano meglio di qualsiasi altro discorso testimoniano il fallimento dei Friedkin qui a Roma, nel senso che ne testimoniano sia il fallimento di stampo sportivo, ma ne abbiamo parlato, voi avete mandato prima un estratto, cioè il disastro di De Rossi, investire su un allenatore giovanissimo che faceva scuola guida, fargli un contratto pazzesco per 3 anni, mandarlo via perché una greca ti ha detto di mandarlo via, poi dopo tu capisci che la greca c'aveva una questione personale, quindi mandi via pure questa signora greca, chiami Juric che non c'entra niente, lo sapeva chiunque che non c'entrasse niente a Trigoria, quindi lì il fallimento tecnico, diciamo sportivo, se ne è parlato. Ma ieri quelle immagini testimoniano anche il fallimento economico-commerciale, cioè i Friedkin non hanno capito che cosa hanno tra le mani, cioè loro non hanno capito che il tifoso romanista fa parte di una comunità religiosa, non hanno capito la dimensione Roma-tifo, loro non capiscono che qui quando si è vinto a Roma l'ultimo scudetto c'erano 2 milioni di persone al Circo Massimo. Ti racconto questo aneddoto: quando vinse lo scudetto la Roma, noi facemmo all'epoca al Corriere della Sera, la sede di Roma si collegava con la sede di Milano, con via Solferino, con un apparecchio, cioè non c'era ancora la videoconferenza, e quindi un interfono, diciamo, un moderno interfono, quindi nessuno vedeva nessuno. A un certo punto dicono, vabbè, allora ragazzi, a Roma com'è la situazione? C'è la festa dello scudetto, Venditti, Circo Massimo, all'epoca capo dell'ufficio romano dice sì, c'è qui, dice beh, grande, grande euforia, a Roma si aspettano 2 milioni di persone al Circo Massimo, silenzio a via Solferino. Allora si sente una voce che fa, scusa, quanti? 2 milioni. Sembrava una pazzia, no? E furono 2 milioni.
Certo.
Cioè qui i Friedkin non hanno capito che cosa hanno, cioè loro davano per scontato i sold out di una squadra che ha vinto una Conference League, li hanno dati per scontati, i sold out erano un atto di amore. Allora la cosa grave è questa: un miscuglio tra presunzione e arroganza, perché tu, diciamo così, non sai gestire una vicenda sportiva, è del tutto evidente che non sappiano come si gestisce, si gestisca una squadra di calcio, un club qualsiasi. Ma il problema è anche non aver capito che cosa hanno acquistato.
Sì.
Quindi la situazione è davvero diciamo così, grave e ingarbugliata, perché la proprietà della Roma non ha capito che cosa è la Roma, e questa è una cosa importante. Poi si possono sbagliare gli allenatori, si possono sbagliare le stagioni, questo capita ovunque, sì. Ma non aver capito che cosa hai per le mani, che cosa è questa comunità di tifosi, beh, questa è la cosa gravissima dalla quale non so se e quando diciamo così Friedkin sapranno uscirne.
Sì, va detto che la stagione dei sold out venne innescata da Mourinho, che venne portato qui dai Friedkin. No, poi Pier, ieri Paolo Assogna ha dato una definizione, mi ha colpito, no? Uscita dall'entourage dei Friedkin. Cos'è la Roma? È un vanity asset, dicono loro. Magari si sono anche stufati di questo vanity asset, ci hanno versato dentro molti soldi, adesso è normale che in situazioni come questa il tifo dice speriamo che la vendano, però guarda, attenzione anche da questo punto di vista.
No, attenzione su questo, perché il vanity asset, la definizione ieri secondo me è stata divertente, e proprio perché è un vanity asset è giusto che Friedkin si divertano. Quello che ha detto Fabrizio è ineccepibile. C'è un problema chiarissimo di mancata comprensione della, non voglio dire diversità, perché poi ci sono anche altre piazze, non sono tante secondo me, però ci sono anche altre piazze, insomma, penso a quello che succede a Napoli, comincio a enumerarle tutte, se no finiamo domani mattina e chi non c'è poi si offende, no? Però voglio dire, in generale il business del calcio è una cosa. Se tu hai paura delle personalità, non mi ricordo chi diceva, io non penso che loro abbiano avuto paura delle personalità, io penso che loro abbiano litigato con Mourinho e abbiano fatto un errore clamoroso nel litigare con Mourinho, premesso che Mourinho sicuramente non ha il carattere più facile del mondo, però io penso che loro non abbiano in assoluto la paura delle grandi personalità, cioè loro non siano gelosi, anche perché poi alla fine stiamo parlando di signori che, contrariamente a tutti i presidenti di calcio, non ci sono mai, quindi sicuramente non sono a caccia di visibilità e di ego.
Sì.
Questa cosa all'inizio, ti ricordi, è stata anche molto benedetta ai tifosi della Roma, no? Nel senso che in un'epoca in cui i dirigenti giustamente si prendono la loro fair share, la loro giusta percentuale di visibilità mediatica, perché fa parte del piacere di tutti noi, tutti noi che facciamo sto lavoro, anche noi che facciamo il tuo lavoro, l'ego ce l'abbiamo, no? Ecco, quindi non c'è niente di male, figurati un presidente della squadra di calcio. E loro questa cosa non mi pare che ce l'abbiano tanto. È proprio quello che dice Fabrizio, cioè non hanno proprio tecnicamente capito una cosa che non dico che sia facile da capire, però insomma comunque non è che ci si documenta, no? Non è che manchino i libri di scuola per capire che già il calcio è una follia.
Beh, non sono follia. Arrivati ieri, però cioè non hanno capito, vabbè, però hanno visto quello che è ieri, successo, ma sai,
finché c'è stato Mourinho, io non voglio fare adesso qua, non voglio cominciare a parlare portoghese,
finché
ma finché
c'è stato Mourinho ha fatto tutto
la Roma
lui.
È stata Mourinho.
Certo,
cioè questa è la verità,
certo,
nel bene e nel male, attenzione, nel bene e nel male, perché non è Mourinho sia un uomo perfetto la squadra giocasse sempre bene, anzi, spesso ha giocato male, però è stata centrale, è stata viva, è stata polemica, è stata accesa, i sold out, i bagni di folla, le discussioni, le coppe, le finali, Taylor, voglio dire, questa è tutta roba che,
io
non,
però
voglio che
chiedere
è indiscutibile.
A Fabrizio, voglio chiedere a Fabrizio se Mourinho è un grande rimpianto.
Ma Mourinho, io ho il sospetto, a questo punto francamente è un sospetto legittimo da cronista, che sia stato un incidente di percorso.
In che senso?
Cioè, mi spiego. Se tu prendi Mourinho, fai una scelta, cioè vuol dire che a tavolino tu dici devo prendere un personaggio carismatico che mi, fomenti il pubblico,
sì,
me lo tenga insieme, mi faccia riempire lo stadio, torni a elettrizzare un ambiente che era un po' depresso, quindi fai lo scegli in modo mirato, quindi fai, non lo so, una riunione, però fai una scelta. Loro che cosa fanno dopo? Perché è il dopo che mi fa pensare che Mourinho l'abbiano azzeccato per caso, per coincidenza, per fatalità, perché forse qualcuno gli ha detto prendete Mourinho, ha detto beh, prendiamo Mourinho, perché poi dopo loro che cosa fanno? Loro si affidano a De Rossi, bandiera della Roma, ma era un allenatore che era stato esonerato con la Spalla.
Sì.
Non era tornato a fare uno dei tanti allenatori della nazionale nel gruppo.
Sì.
Non aveva avuto offerte. Arriva a Roma, azzecca 3-4 partite, poi si capisce che è uno che sta facendo scuola guida.
Sì.
Loro che cosa fanno? Gli rinnovano il contratto a 3 milioni l'anno per 3 anni. alla quarta partita lo cacciano. Lo cacciano perché glielo dice una signora greca,
sì,
che loro hanno preso dalla Grecia e hanno messo alla guida della società dove ha fatto l'inferno a Trigoria.
Sì.
Lo cacciano, cacciano De Rossi, si voltano e trovano la città in fiamme.
Sì.
Cacciano anche lei, fanno un comunicato dove non nominano la signora.
E ringraziano De Rossi, facendo ringraziano capire che De Rossi, si sentono in colpa.
Che si sentono in colpa e chi chiamano? Juric, dove, come dire, abbiamo capito adesso, io ho massimo rispetto per Juric, ma non c'entrava nulla,
Fabrizio, credo, spero di non sbagliarmi, nel caso chiedo scusa, credo che Juric sia in qualche modo figlio ancora della gestione su Loco, cioè Juric viene chiamato dal procuratore di un gruppo di procuratori di cui ci si fida molto, perché esatto, da bravissimi, però voglio dire legittimamente, cioè di, però, di, una, allora, di un'area di influenza di un certo tipo, no?
Però chiudiamo il discorso. Se sono queste le cose che abbiamo messo in fila, e sono queste, e allora mi viene da pensare che loro Mourinho l'avevano azzeccato, non scelto. Cioè gli è capitata il colpo di prendere Mourinho, il colpo di fortuna, ma non messo a tavolino, non scelto a tavolino, tant'è che quello che succede in queste ore, dove loro addirittura vanno a cercare, cioè hanno cercato chiunque in queste ore, senza andare direttamente sulla soluzione che tutti gli osservatori italiani immaginavano che fosse la più logica, cioè una situazione disastrosa. Trigoria allo sbando, la squadra che non si allena perché non sai a chi farla allenare, il pubblico in rivolta, la curva sud che va via prima della fine della partita, tu una sola persona puoi chiamare, si chiama Claudio Ranieri. Poi il terrore era che avessero chiamato Massimo Ranieri, perché loro così
chiaro, poteva succedere questo. Comunque, ragazzi,
posso dire una cosa?
Aspetta un attimo, Pier, devo lanciare un tassativo, poi andiamo avanti volentieri su questo tema, ma anche perché tutta la genesi della storia è incomprensibile, perché da un mese si sapeva che Juric, come tu hai detto ieri, era sdraiato sull'ultima spiaggia, aspettava solo la marea, ma lo sapevano tutti, compresi i giocatori.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dunque, Giovanna Serafino da Cagliari, tra l'altro uno dei feudi di Claudio Ranieri, ma non so di cosa voglia parlare. Buongiorno. Serafino da Cagliari. Dov'è? Non c'è. Vabbè, c'era Serafino da Cagliari. Andiamo avanti allora con Pierluigi Pardo e Fabrizio Roncone. No, dicevo prima, Fabrizio dice casuale. Quello che abbiamo pensato, l'arrivo di Mourinho, quello che abbiamo pensato tutti, Pier, quando arrivò Mourinho. Era che prendono, loro non vogliono apparire, perfetto, vogliono rimanere nell'ombra, prendono uno che sia non solo allenatore ma la faccia della squadra. Questo è quello che abbiamo pensato tutti.
Guarda, io non voglio, a parte la mia solidarietà verso chi è in difficoltà, che è un mio tratto caratteriale, ma ne parlerò magari con uno bravo, io voglio dire una cosa. Io penso che razionalmente, al di là dei disastri che sono stati fatti in questi mesi, e ripeto, per me del peccato originale che è stato l'addio a Mourinho a metà stagione, Mourinho l'ha essere andato via, lo ripeto mille volte, a fine stagione prendevi un allenatore, chi ti pare, pure uno giochista, pure De Zerbi, voglio dire, aprivi un ciclo, andavi a prendere, provi a prendere Thiago Motta, cioè, potevi fare quello che volevi, però a metà stagione è stato l'inizio della fine, perché è stata una cosa che è arrivata in un momento in cui praticamente hai senza direttore sportivo, con uno che se ne stava andando in mezzo al deserto, e De Rossi che per me è una persona fantastica e penso che possa diventare un ottimo allenatore, all'inizio aveva fatto anche bene e mai l'avrei mandato via. Tornando al tuo ragionamento, i Friedkin hanno il gusto, diciamo, hollywoodiano per i grandi colpi, che secondo me vanno in linea con quello che chiede la gente, perché insomma io mi ricordo l'arrivo di Lukaku all'aeroporto. Comunque hanno preso Mourinho, hanno preso Lukaku, hanno preso Dybala. Poi dietro a questi ultimi colpi, secondo me c'è ancora una volta l'effetto Mourinho, nel senso che poi un allenatore di un certo tipo, però Ranieri da questo punto di vista è una garanzia, no? Proprio perché è un signore del calcio. Secondo me questa mossa è una mossa intelligente, Ranieri non lo scopriamo certamente oggi, e penso che poi possa essere anche eventualmente uno scenario, diciamo, da traghettatore per un po', e che Ranieri possa avere un ruolo nel futuro, diciamo anche di lungo termine, se lo vorrà, se gli verrà offerto, ma mi sembrerebbe logico.
Gli ottimisti possono pensare
di grande general manager, a quel punto magari l'allenatore non sarà più lui l'anno prossimo, fra due anni, ma ci sarà qualcuno che lavorerà, sorta di Ferguson.
Magari lo sceglie lui, però allora, per chiudere con Fabrizio, da un mese si sapeva che Juric sarebbe stato cacciato e lo sapevano i giocatori che hanno agito di conseguenza, come con Mourinho peraltro, che anche Mourinho si sapeva sarebbe stato cacciato e i giocatori hanno agito di conseguenza. Nel momento in cui viene cacciato, i Friedkin si baricano a Londra, ricevono diversi due DP, tra cui quello di Montella, cioè Montella, contatti Montella in un momento in cui peraltro sta allenando la nazionale, quindi devi quantomeno aspettare che giochi a ste partite, eccetera. Incassi altri due DP che poi fa imbarcare il 73enne Ranieri da Roma a Londra, gli fai firmare, lui arriva, gli fai firmare il contratto e insomma ti dai la sensazione di non sapere esattamente cosa fare.
Beh, probabilmente non lo sapevano, perché
come facevano a non saperlo? Avevano già deciso che Juric andava via.
Juric, scusami, ma nel momento in cui Juric succede quello che succede con Mancini nello spogliatoio, dopo Firenze, nel momento in cui alcune parole lette in controluce di Pellegrini in conferenza stampa, tutti sapevano che Juric era arrivato. Aspettano tre settimane, che è tempo preziosissimo, sono punti in classifica, sono crepe a Trigoria. Adesso, diciamo, volendo guardare in avanti, anzi dovendo guardare in avanti, io credo che la Roma, che i calciatori non abbiano tanti alibi, nel senso che ho l'impressione che a un certo punto qualcuno abbia anche detto fisiologicamente, non giustamente, però fisiologicamente sì, vabbè, fate come vi pare, e quindi abbia un po' tirato le gambe fuori dal campo. E adesso devo dire, con Ranieri ognuno deve tornare a fare la propria parte, almeno sul campo. Fuori segnalo una cosa, io introduco un tema che ho visto che è stato forse un po', come dire, mi sembra come se sia stato trattato come elemento di colore. Guardate che non è normale che Friedkin non mettano più piede a Roma, e non è neanche normale che una cosa di questo tipo venga gestita a Londra, nei loro uffici, e non sia pure in un albergo romano. Cioè, Ranieri deve prendere l'aereo e andare a Londra da Roma, andare a Londra dai presidenti della Roma che lo ricevono a Londra, poi torna a Roma ad allenare. Allora io dico questo, mi limito a dire questo, non mi porto in un territorio, diciamo, difficile, mi fermo, dico che i Friedkin dovrebbero tornare presto a Roma. Cioè, se loro intendono continuare ad essere i presidenti di questa società, io non vorrei che subentrasse un problema olimpico, cioè che loro non possono, che non si sentano in condizioni, non si sentano sufficientemente amati, abbiano timore, metto il punto interrogativo. Cioè, loro devono tornare a Roma se intendono continuare ad essere presidenti della Roma, e devono tornarci subito per recuperare subito il rapporto con la tifoseria, perché queste sono quelle cose terribili che succedono sempre anche nelle storie sentimentali. Cioè, se rimani distante, se non ti vedi, cerchi di risolvere tutto al telefono, la faccenda si sporca ancora di più.
Però che nelle faccende sentimentali tu sai che torni a casa, prendi due schiaffoni, quindi secondo me è un
il calcio lo conosciamo, il calcio lo conosciamo, ragazzi. il calcio lo conosciamo, i Friedkin erano i signori più amati di Roma, certo, nelle ore in cui stavano per portare Lukaku con l'aereo e c'era tutta Roma che guardava flight radar per capire da... Quindi voglio dire, il calcio lo sappiamo, è fatto di queste cose qui. Probabilmente loro in questo momento, io ripeto, io ho grande rispetto di chi ha messo tutti questi soldi, certo, sulla, certo, sulla Roma, certo, nello specifico, certo, e sul calcio italiano, e credo che questo rispetto ci debba essere, e credo che facciano bene a, al di là del fatto di tornare a Roma, sono d'accordo con Fabrizio, ma ci torneranno a Roma, io penso che basterà fare qualche risultato positivo e magari saranno più tranquilli da questo punto di vista. È importante che si affidino a chi conosce questa realtà, perché il grande casino nasce da questa roba qui, cioè nasce dal fatto che negli ultimi mesi la Roma ha avuto una gestione completamente naif su alcuni aspetti, il direttore sportivo, e ancora una volta probabilmente qua, finché c'era Mourinho, riusciva a fare tanti ruoli insieme e a nascondere alcune vacanze nel senso tecnico, cioè alcune assenze. Oggi questa cosa non c'è più. Un'ultima cosa, che
Mourinho, certo,
modo e misura della gravità della situazione, è che ricorderete che Mourinho venne mandato via dopo un ciclo terribile e prima di una serie di partite abbastanza facili, con che poi
sì,
si
ma era stato
facili,
deciso prima,
anche per merito di De Rossi, prima di Roma-Hellas,
sì,
Salernitana, Roma, Roma-Cagliari.
Dobbiamo fermarci, certo. Guarda, c'è Deborah Ceni che mi fa i segni, giustamente, 14:30, 31:45, borsa.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Non si può colpevolizzare i Friedkin fino in fondo perché hanno messo tanti soldi, però stanno dimostrando che solo i soldi non bastano, manca ancora qualcosa in una società, in una città, in una tifoseria dove un punto di riferimento è molto ma molto importante. Ecco, a Roma manca un punto di riferimento, è una piazza molto particolare, i tifosi vanno coccolati, vanno aiutati, vanno sospinti, così invece sembra che ci sia freddezza.
Mister, la Roma chiama, il Ranieri risponde.
È esploso l'affetto dei tifosi della Roma nei confronti di Claudio Ranieri, che come vedete non riesce quasi a camminare, è scortato.
21 ottobre, Claudio Ranieri, dicevo che le cose a Radio Rai, 21 di ottobre 2024, naturalmente. Serafino Cagliari, buongiorno.
A voi complimenti per la trasmissione, anche se diciamo così che la gestione di questo caso andrebbe spalmata su tutto il calcio italiano. Cioè? In Italia ci mancano i leader nelle squadre, ci mancano quelli che conducono e portano avanti il calcio, anche perché il frazionamento che abbiamo dal venerdì al lunedì, per chi lo vuole seguire, è particolarmente complicato. E un leader ce l'abbiamo nel tennis, non sottovalutiamola questa cosa del fatto che è vero che lo guardano meno spettatori su Sky, ma solo gli abbonati, per cui non è a tipo generalista.
Beh, stasera è a tipo generalista.
Probabilmente
Rai.
Abbiamo bisogno Rai. Di questa gente. Sì, c'è anche sulla Rai, ma non voglio commentare come viene prodotto il servizio, lasciamo stare, perché poi parliamo di cose che non è corretto fare,
no,
così in radio.
Stasera lo fanno sulla Rai.
Però sicuramente il fenomeno Sinner va oltre il fatto che lui vince.
Si ha bisogno
del leader, c'è bisogno del leader in tutto quello che viene fatto.
Sì,
e in questo
anche
momento il calcio ce n'è da pochi. Roma docet.
No, sì, no, ma l'Italia probabilmente ha bisogno di leader, non sto parlando solo di sport. Il mio amico Luca Telese, però non potevo chiamarlo oggi, non chiamarlo oggi,
bravo,
perché bravo.
Bravo.
Ma che bravo, bravo, bravo tu Telese. No, ma anche perché ho letto sul centro quello che hai scritto, cioè c'è chi va a Loreto e vede la Madonna, chi vede il suo santo patrono, cioè Claudio da Testaccio. Tu l'hai visto una notte di...
Bravo, mi è venuto proprio, detto, ma tutti inseguivano il mistero, dirà o non dirà, lui era andato, Claudio Ranieri, a Loreto, sì. Fra l'altro notare il gentiluomo, andò in questa serata, era il 22 settembre, si offrì a tutti i bambini, a tutti quanti. A un certo punto gli chiesero: ma davvero smetti di allenare, Claudio? e lui di fronte a tutti dice: ma guarda, forse ho detto, forse ho esagerato, aveva usato un'espressione un po' più colorita, perché in realtà io per due squadre, il Cagliari, che è stata la prima squadra che mi ha consentito di arrivare in Serie A, e la Roma, io tornerei in qualunque momento se ci fosse bisogno. Spero che non ci sia, però se mi chiamano vado. E vedi che è accaduto poi.
Sì, più, è più Mattarella, come ha detto qualcuno, secondo me in modo abbastanza geniale, Ranieri, sei il nostro Mattarella, o è più l'Andreotti dei governi di unità nazionale degli anni 70?
No, ti devo dire, secondo me c'è qualcosa di più idealista, è Papa Francesco, perché lui è ecumenico, ma è anche di rottura, e poi non è mai nel mainstream, cioè sceglie sempre l'antipotere al potere, il Leicester, il Valencia, no? E la Roma di oggi non è potere, tutti quelli che hanno rifiutato lo hanno fatto dicendo non mi conviene, c'è un calendario da mettersi le mani nei capelli. Però ti devo dire due cose divertenti: abbiamo fatto quel viaggio in macchina insieme, e lui mi fece morire con una cosa a cui ho ripensato in queste ore, perché disse: sai quando ho imparato il rapporto che bisogna avere con i presidenti sulle formazioni e sulle rose? No, dico, quando ero a Napoli c'era Ferlaino che era imbufalito, una mattina mi chiama, non mi ha detto quale giocatore, su un giocatore, mi dice: questo ha fatto un'intervista al mattino, ce l'ha con me, lo metti subito fuori squadra per cortesia? E allora Ranieri dice: no, guarda, io ho letto l'intervista, secondo me non ce l'ha con te, ma questi sono affari vostri, però se mi dici di metterlo fuori squadra ti rispondo no. Perché non è il mio lavoro, io lo faccio in un altro modo. E allora com'è andata, li faccio, mister? E lui si mette a ridere e fa: e lunedì dopo ero stato cacciato. Ha detto: allora ti sei pentito. No, allora non hai capito niente. Devi immaginare che stava sul sedile anteriore, si è girato: è stata la cosa più importante della mia vita, io o alleno così o non lo faccio. Certo. Io non so che cosa farà su Dybala alla luce di questa esperienza.
Beh, su Dybala lo fa giocare, che deve fare? Cioè,
sarà
uomo retto, ma è mica fesso, lo fa giocare.
Ma ci rendiamo conto che sia Juric che De Rossi sono rimasti schiacciati sotto quel tema?
Sono ragazzi. 55. Ma sono ragazzi.
Ah, sei così allora.
Beh, certo. Vedrai che Dybala gioca tutte le partite in cui non è sdraiato a letto perché non sta bene. No, però tu mi dici: Papa Francesco è l'allenatore della tua vita, di sicuro. Tu dici: è sempre stato contro, poi magari ha flirtato qualche volta col potere, con la Juventus e con l'Inter, ma si vede che non gli è piaciuto.
Una cosa divertente, lì ha discettato, perché anche autoironicamente piacione, quindi a un certo punto gli stavano facendo di complimenti, lo scudetto all'Eister, e lui fa: ma lo sai che sono l'uomo che ha fissato il record imbattibile di derby?
Sì.
E noi siamo rimasti un po' stupiti. 7 ne ho fatti! Ma guarda che serviranno un anno bisestile e due carriere! Perché non solo la Lanterna, non solo Milano, non solo Roma, e questi sono quelli facili, ma anche Napoli con l'Avellino
e Cagliari Torres.
Basta!
Cagliari Torres! Questo chiude tutto.
Guarda, è un numero uno assoluto. Però vedere Claudio Ranieri con quella storia, che si è messo dietro tutti gli adolescenti di Loreto a Prutino che gli chiedevano una foto e ognuno ha detto una cosa come se gli stesse regalando una massima di vita, cioè credendo che lui può trasmettere qualcosa. Consentimi di stravedere.
No, ma te lo consento, e anzi ti appoggio in questo, perché ci parli e capisci che è un uomo curioso, è uno che ti fa mille domande. Così fanno soltanto gli uomini curiosi e quindi intelligenti, come il mio amico Luca Telese, che saluto. Ti ringrazio, Luchino.
Ciao,
ti voglio bene. Ciao Luchino, grazie Luca Telese. Ci fermiamo per il traffico, poi abbiamo i motori da accendere.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Endurance Race, le grandi corse.
Niklas Nielsen has been rock solid. Miguel Molina, Antonio Fuoco in floods. Ferrari wins Le Mans.
Io questo credo che questo sia stato uno dei grandi momenti della stagione della Ferrari, non dico più importante, ma uno dei grandi momenti. Quest'anno sono arrivate anche in Formula 1 delle vittorie. Ed è stata una settimana particolarmente bella perché si è aperta con una notizia che attende conferma ufficiale, ma spero che arrivi presto, e cioè Antonio Fuoco, che guidava quella Ferrari numero 50 che ha vinto a Le Mans, che corre con il team Chevrolet Racing, che tante volte è stato ai nostri microfoni, guiderà la Ferrari di Formula 1 nella FP1, nelle prove libere ad Abu Dhabi, prima dell'ultima corsa della stagione. Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno. Ciao a tutti gli ascoltatori.
Roberto Lacorte, pilota di CTR Racing, compagno di Antonio Fuoco, buongiorno.
Ciao Carlo, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
Beh, credo che queste siano soddisfazioni per molti, non solo per Antonio, in attesa di conferme ufficiali.
Sì, è una grande... Cioè, dunque, io non so come parlarne di questo, di questa notizia, perché giusto parlavo con Antonio, Antonio ha detto, ma senti, io... finché non ho la conferma da parte di Maranello, giusto, di Ferrari, è chiaro, no? Però il grande Giampaolo Matteucci, noto manager nell'ambito motorsport, dice sempre che quando c'è una notizia dalla stampa, qualche cosa di vero c'è sempre, no? Quindi speriamo che ci sia tanto di vero, perché Antonio se lo merita, e poi anche perché invito tutti ad andare a vedere, ad assistere, a seguire le FP1 in quell'occasione con Antonio in pista, perché se ne vedranno delle belle, perché Antonio è un grande talento.
Sì. Beh, Jonathan Ferroni, innanzitutto aspettiamo degli sfidanti a te, 800 24 0024 numero verde, WhatsApp vocale 349 238 6666, cercate di coglierlo in castagna. E poi aspettiamo quelle FP1, ma d'altra parte Fuoco non è che sia un pischello che arriva lì per caso.
Assolutamente no, anzi, se c'è qualcuno che può fare le FP1 per la Ferrari è proprio lui. Ho visto qualche commento anche sui social che ritenevano la scelta sbagliata, perché non sarebbe un rookie avviato alla Formula 1. Io non sono assolutamente d'accordo. Oltre ad essere velocissimo, è appunto un collaudatore ufficiale della macchina, non c'era nessuno più adatto di lui a fare le libere del venerdì, e anche se fosse un premio è meritatissimo, perché appunto, quello che hai detto tu prima è vero, cioè la 24 ore di Le Mans, col fatto che ormai i gran premi sono 500 all'anno, è la singola gara più importante dell'automobilismo mondiale, lui l'ha vinta, e quindi se fosse un premio se l'è portato a casa.
Ma certo, ma sono cose che io non capisco, no? Chiamatelo pure premio alla stagione, alla carriera, a quella vittoria, o no Roberto? Sono problemi che non hanno senso.
Ha detto benissimo Jonathan, darà un contributo molto importante per vedere il setup della macchina in ottica di quel weekend, perché espertissimo, ne ha fatti di chilometri in ottica preparazione, simulatore ne ha fatto, quindi per lui ad esempio per avere la corrispondenza tra il simulatore e la pista sarà un dato importante, che lavorerà al meglio nei confronti degli ingegneri. E poi quel discorso dei rookie è un po' un discorso, sono d'accordo con Jonathan, chi ha mosso le critiche è stata sono fuori luogo, perché lui sia un rookie, perché lui si meriterebbe di avere un sedile in Formula 1, e secondo me lo provano, lo vogliono vedere in pista, perché non si sa mai.
Certo. Jonathan, tra l'altro, dunque diamo un'anticipazione, perché tra qualche giovedì, sarò più preciso con la data, da questi microfoni in questa rubrica passerà il gran capo della Formula 1, il nostro amico Stefano Domenicali, che mi ha promesso di venire a farci compagnia. Ma intanto in Formula 1 cambia ancora il giudice arbitro delle corse. C'è la notizia della grande presentazione, questa è una novità assoluta, avrete letto ieri sui giornali, tutte le Formula 1 dell'anno 21 verranno presentate in un unico giorno e sede, cioè Londra a primi di febbraio, e poi c'è nel weekend Macao, dove corre Antonio Fuoco, che è forse la corsa più pazza del mondo, scegli tu.
Sì, ma io partirei da Macao perché per passione soprattutto è la gara più prestigiosa d'Asia, perché attira le celebrità un po' come Monte Carlo da noi, e poi chi l'ha vista sa che è una pista abbastanza assurda, perché si snoda per la città di Macao a una serie di lunghissimi e larghissimi rettilinei sul lungomare, poi si raccorda all'interno della città, del paesino, verrebbe da pensare, perché c'è una sezione tortuosa e strettissima, c'è una curva che si fa a 35 all'ora per poi arrivare a 280 sul rettilineo. Oggi si è fermata la macchina di Daniel Serra su quella curva lì, tutti in coda come entrare al posteggio del supermercato. Quindi sarà una gara stranissima. Antonio Fuoco naturalmente partecipa, per adesso il miglior tempo nelle prove. Edo Mortara ha detto Mister Macao perché l'ha vinta una fila di volte.
Allora Roby, invece la Formula 1 che viene presentata in un colpo solo in un grande rendezvous a Londra, a me piace questa cosa.
Un'altra genialata di domenicali.
Vero?
Una figata perché sì, un evento che raggruppa tutti i team in una botta unica e sicuramente avrà un successo. Ora ho visto il commento di Verstappen, no? Che spera di essere malato in quel fine settimana. ma è così lui. No, bello. Altra opportunità accolta a Liberty Media per fare spettacolo, per portare consenso e seguito alla Formula 1.
Sì, no, non c'è dubbio. Ragazzi, grazie, dobbiamo chiudere qui l'appuntamento. Il prossimo sarà la settimana prossima a ridosso di un altro luogo mica male per i motori e per tutto il resto, che è Las Vegas. Grazie a Roberto Lacorte, pilota del CT Racing, a Jonathan Ferroni, Claudia Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia, tutti convocati domani alle 14.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!